al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, bentrovati da Luca Collodi. Grazie anche a Roberto Venturini, quest'oggi per la parte tecnica in regia, con Patrizio Ciprari e con Maria Serena Tuglio in regia per la messa in onda di questo programma. Oggi vogliamo parlare dei dati Istat sulla disoccupazione, in particolare sulla disoccupazione giovanile che rasenta il 28% ai massimi dal 1999, ma non va meglio il tasso di disoccupazione più generale, che è salito all'8,5%, il dato più elevato dal terzo trimestre del 2003. Sono dati che arrivano dall'Istat e di questo noi oggi vogliamo parlare con il nostro primo ospite, che è il professor Mario Napoli, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica di Milano. Professore Napoli, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno.
Lei come commenta questo dato, disoccupazione all'8,5% e disoccupazione giovanile che sfiora il 28%?
Beh, i dati sorprendono, anche se c'era un'attesa in questa direzione, perché si era previsto, almeno da parte degli economisti, una ripresa senza occupazione. Ma questo è il dato particolarmente negativo per l'Italia, soprattutto con riferimento all'occupazione giovanile, perché dimostra che il problema non è congiunturale, anche se la congiuntura della crisi internazionale noi l'abbiamo superata abbastanza bene, anche per i particolari ammortizzatori sociali che abbiamo in Italia, la cassa integrazione in deroga e le varie misure che sono state predisposte.
Professor Napoli, le chiedo scusa, lei dice che non è un problema congiunturale, cioè non è legato alla nota crisi economica?
Certo, in parte si tratta di conseguenze della nota crisi economica, ma in parte si tratta soprattutto della mancanza di strategie di lungo periodo del nostro sistema, che è la cosa che mi preoccupa di più, perché il problema dell'occupazione giovanile significa due cose soprattutto: occupazione nel mezzogiorno e occupazione dei giovani laureati diplomati. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire mancanza di sviluppo nel mezzogiorno, mancanza di strategie di sviluppo nel mezzogiorno e mancanza di strategia anche nelle parti sviluppate di utilizzo delle forze di lavoro qualificate. Anche il Nord non utilizza pieno i laureati e i diplomati, dimostrando appunto di non guardare alle grandi trasformazioni tecnologiche, organizzative che ci sono davanti. Quindi quello che manca è una politica industriale capace di coniugarsi anche con le politiche del lavoro. Io lo dico sempre, in Italia quello che manca sono i servizi per l'impiego, in parte anche che sono i servizi capaci di far incontrare domanda e offerta e di proporre prospettive occupazionali soprattutto per i giovani. Io quello che dico, insistiamo sempre sulla formazione e sui rapporti tra scuola e lavoro, ma non pretendiamo che la scuola ci anticipi i modelli professionali che poi il mercato chiede. La scuola deve formare in generale, dopodiché devono essere le imprese con i servizi per l'impiego a far sì che vi sia un facile incontro tra domanda e offerta, ripescando anche magari quelli che nella scuola non vanno bene, perché noi vogliamo sempre i più bravi, no? Ma i più bravi sono pochi, invece c'è tanta gente brava che attende l'opportunità di inserimento lavorativo. Queste cose negli altri paesi, in Germania, in Inghilterra, in Francia, li fanno i servizi per l'impiego, mentre noi non li facciamo, anche se la competenza principale non è del governo ma è o dello Stato, ma sono delle regioni. Quindi quello che io auspico è una duplice direzione: da una parte ripensare allo sviluppo italiano e quindi vedere se il nostro paese può ancora avere un futuro industriale, perché è fatto da tante piccole e medie imprese che all'estero ci invidiano, ma queste bisogna aiutarle col credito, con la tecnologia, con l'innovazione, con la ricerca soprattutto, e con i servizi alle imprese. Ecco, oggi le imprese non crescono se non sono assistite dai servizi di consulenza all'esportazione, di consulenza all'innovazione, è questo che c'è bisogno, soprattutto nelle zone sviluppate. Nel sud invece c'è bisogno di nuove iniziative imprenditoriali, anche nel settore industriale, perché il sud non può vivere solo.
Professor
solo
Napoli, c'è bisogno di più Stato per creare lavoro nel sud Italia?
Io sempre, al contrario di quello che si dice, credo che la formula vincente, anche se non lo dice nessuno, è utopico, è più mercato e più Stato, non meno Stato. Intendendo per Stato appunto la capacità dei pubblici poteri con i vari strumenti di orientare lo sviluppo. Questo è l'aspetto principale. Purtroppo sia a livello centrale che a livello periferico non abbiamo questa scelta. Quindi quando arriva la notizia congiunturale tutti ci diciamo, ma questo è il punto, perché l'Italia non pensa al futuro, ai giovani, e si deve dare una prospettiva di lungo periodo decidendo qual è la sorte per i giovani in questo paese.
Un'ultima riflessione con lei, professor Napoli. Spesso però c'è una anomalia tra lavori cercati e non trovati da parte delle aziende e le professionalità che sono sul mercato del lavoro.
Certo, questo fa tornare il problema al punto di partenza, e cioè no,
quindi il tema dell'educazione
ritorna. Le imprese di cercare solo la professionalità finita, mentre si può formare la professionalità cercata su una base di formazione teorica che le scuole e la formazione professionale danno. Quindi se noi inseguiamo invece la professionalità finita, la cerchiamo sul mercato, succede questo divario tra domanda e offerta. Ma senza servizi per l'impiego e ancora una volta senza ruolo pubblico, la grande impresa riesce da sola a fare queste cose con iniziative formative. La piccola impresa poi si trova nel pallone, si trova nell'impossibilità di cercare e si lamenta. Ma sono strategie che nell'artigianato, nella piccola impresa, bisogna realizzare con il rapporto tra pubblico e privato, ecco, perché se non c'è una pubblica amministrazione, le regioni e lo Stato che danno il supporto per queste strategie di medio e lungo periodo, la piccola impresa poi si troverà da sola.
Grazie al professor Mario Napoli, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica di Milano. Grazie e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Grazie per questo collegamento, mentre tra qualche istante dovremmo collegarci con Monsignor Arrigo Miglio, che è il Vescovo di Ivrea e Presidente del Comitato Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Monsignor Miglio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno.
Noi stiamo facendo una riflessione sui dati Istat che riguardano la disoccupazione più in generale in Italia, salita all'8,5%, e in particolare sulla disoccupazione giovanile che sfiora il 28%. Siamo al 27,9%. Ora, Monsignor Miglio, se noi prendiamo in esame questi dati e li uniamo alla crisi che sembra emergere dalle grandi industrie italiane, dalle grandi aziende, mi riferisco agli ultimi casi a Fincantieri, alla pubblica amministrazione, il dato ci dovrebbe preoccupare. Lei che riflessione fa?
Ma direi che intanto questi dati vanno scomposti secondo le diverse regioni dell'Italia, sostanzialmente tra nord e sud, e allora le percentuali che lei dice sono ancora più impressionanti. In modo particolare la disoccupazione giovanile nelle regioni del sud sfiora delle percentuali davvero da vertigini. E certamente la situazione è molto grave, a parte che in alcune regioni del sud già si trascina da anni questa situazione. È ripresa l'emigrazione dei giovani. I giovani che emigrano molte volte sono quelli più preparati, per cui c'è un impoverimento di cervelli anche nelle regioni del sud, ma io vedo soprattutto due grosse povertà. Una prima, che già più volte anche il Papa ha ricordato, ricordo il messaggio che Benedetto XVI inviò alla precedente settimana sociale nel 2007 a Pistoia Pisa, dove proprio parlando di disoccupazione giovanile metteva in evidenza la difficoltà, l'impossibilità di fare progetti anche di famiglia per i giovani che sono in questa situazione. Ma c'è anche un altro dato, un'altra povertà, che è una povertà culturale che è ancora più grave di quella economica. Cioè noi abbiamo ormai una generazione di giovani, rischiamo di avere una generazione di giovani che non ha mai lavorato, non ha mai avuto un lavoro, neanche precario, neanche un lavoro nero. Ecco, per tutto quello che si possa e si debba dire sul lavoro nero. Allora, se noi pensiamo a cosa significa il lavoro nella formazione di una persona, per la struttura di una persona, per la crescita, per il suo equilibrio, per la sua vita, cioè al di là del fatto economico, proprio il lavorare, il creare, l'intraprendere, il manifestare le proprie potenzialità, noi ci rendiamo conto di come sia devastante questa situazione, senza voler per questo sminuire il problema economico, che evidentemente è il grimaldello e il punto di partenza poi per il resto.
Monsignor Miglio, le chiedo scusa, secondo alcuni economisti il rischio è quello di avere in Italia una ripresa senza nuovi posti di lavoro, cioè senza occupazione.
Questo l'ho sentito e l'ho letto anch'io, mi pare molto verosimile perché intanto la ripresa, questo è un classico esempio di differenza tra quello che è il bene comune e quello che è il bene totale, un altro confronto che avevamo fatto a Pistoia, a Pisa, l'altra settimana sociale. Ecco, il bene totale vuol dire che alla fine i risultati, i totali, il PIL possono anche essere in ripresa, però sulla strada abbiamo lasciato morti e feriti, piccole imprese che non riescono a ripartire, non hanno avuto il credito al momento giusto, ecco, e disoccupati che restano emarginati fuori, ecco, da una società che cresce. E quindi questo è un aspetto, lo vedo anche per le regioni del nord questo, e tante volte ce lo diciamo anche in Piemonte, la crisi sta passando, forse prima o poi passerà, ecco, ma quanti morti e feriti lascia dietro, quante piccole e medie imprese non riescono più a riprendere, tutto il discorso del credito su cui anche la Chiesa insiste, anche nella preparazione della prossima settimana sociale stiamo riflettendo, penso ad esempio ad un bel seminario che abbiamo avuto 20 giorni fa a Bari con le BCC, le banche di credito cooperativo, proprio riflettendo su questo aspetto, perché non basta che la crisi passi a livello di dati generali, il problema sono le imprese, le aziende, le persone, le famiglie.
Secondo lei serve un piano straordinario dello Stato sul fronte dell'occupazione e il lavoro, cioè più Stato nel mondo del lavoro?
Ma è difficile dire quanto ci debba essere di Stato sul mondo del lavoro, certamente non si può immaginare un'assenza totale. Io credo che serva anzitutto una riflessione culturale, ma anche una riflessione di tipo pratico, tecnico, per immaginare nuove forme di lavoro. Per noi ad esempio per la prossima settimana sociale di Reggio Calabria abbiamo dedicato un capitolo intero dell'agenda, del documento preparatorio, al problema dell'intraprendere, dell'intrapresa, pensando non solo alle grandi imprese ma soprattutto alle piccole e alle medie, ecco, imprese. Quindi direi una flessibilità di strutture, purtroppo flessibilità e precarietà di lavoro ce n'è già tanto, la flessibilità è positiva, la precarietà no. Ecco, ma una flessibilità nell'immaginare forme di lavoro, modalità, c'è il problema anche dei carichi fiscali, anche questo l'abbiamo messo in agenda per la prossima settimana sociale. Ecco, una cosa mi pare chiara: non possiamo immaginare una ripresa o una risalita da questa situazione tornando a situazioni precedenti, positive o negative che fossero. La trasformazione è generale, è profonda, e quindi dobbiamo pensare e progettare, come ci ripete più volte anche la Caritas in Veritate, ma allora da parte dello Stato direi anzitutto un aiuto, perché le persone, i gruppi, le imprese, la cooperazione, ecco, possano trovare strade, abbiano spazi, perché poi la fantasia, la capacità di impresa nel nostro paese è tutt'altro che assente e diffusa. Ecco, quindi io vedo anzitutto una presenza dello Stato in questo senso, ecco, nell'aiutare, nel favorire forme di intrapresa, di cooperazione che permettano alle persone di responsabilizzarsi, di cercare e di arrivare a una ripresa vera.
In questo quadro, Monsignor Miglio, che rapporto ci deve essere tra il diritto dei lavoratori e la necessità dell'azienda di fare profitti, quindi di avere anche un lavoratore che produca in modi forse oggi meno burocratici, più forti, più veloci, più decisi?
Ma intanto non dimentichiamo che siamo sempre più immersi nella globalizzazione e questo discorso coinvolge anche il discorso del delocalizzare i lavori, la produzione. La Caritas in Verità te ne parla e invita a tenere presenti due aspetti, cioè da una parte i diritti delle persone che rischiano di restare senza lavoro perché viene delocalizzato il lavoro. Dall'altra ci sono anche i paesi più poveri, dove la delocalizzazione porta anche una certa ripresa e prospetta anche un certo benessere, tra l'altro con la possibilità di allargare i mercati, quindi ha due facce anche questo discorso. Ecco, tornando a noi, mi viene in mente il titolo di un libro di qualche tempo fa del cardinale Martini, mi pare di Don Verzé, parafraserei, siamo sulla stessa barca, cioè gli imprenditori e i dipendenti in questo momento siamo davvero sulla stessa barca e quindi mi pare importante evitare conflittualità inutili, cercare di comporre insieme i diritti sicuramente, ma anche con le possibilità concrete, reali, storiche di lavoro.
Che cosa in conclusione ci dobbiamo aspettare sul tema lavoro, occupazione dalle settimane sociali di Reggio Calabria, in concreto?
Ma noi abbiamo posto il problema del carico fiscale sul lavoro, sulle imprese, e poi abbiamo posto anche un altro capitolo che abbiamo intitolato Slegare la mobilità sociale, e quindi superare certe rigidità, ad esempio per l'accesso a certe professioni, agli ordini professionali, ecco, in modo che davvero per i meritevoli, per i preparati si aprano tante strade, non ci siano invece solo corsie preferenziali o esclusive per determinati figli di determinate famiglie o gruppi.
Grazie a Monsignor Arrigo Miglio, Vescovo di Ivrea e Presidente del Comitato Scientifico e Organizzatore delle prossime settimane sociali dei cattolici italiani a Reggio Calabria. Grazie e buon lavoro.
A voi, grazie.
Chiudiamo questo collegamento, la linea da Luca Collodi torna alla regia.
Guardarli da qua su e a portarli tutti avanti, quanti restano laggiù, ti inventi allora degli istanti che la vita non dà più, sotto le dita quei momenti che vorresti.
Aspettiamo la canzone, facciamo i titoli, lasciamo la prima notizia, poi si rientra e l'Osservatore Romano lascia il brano. Sì, lasciamolo.
Santa musica leggera, per chi è senza compagnia, per un'esistenza intera, per amore o per pazzia, che dura tenerezza c'era, al rientro di periferia, dentro un ragazzo di pianura, a caccia della sua poesia. Tutti qui, i miei viaggi che vago per quel mare che ormai è un lago. Tutti qui, i miei sogni di essere un mago e di correre il vento mai pago. E per battere il mio
canzone non è niente, è un odore, una bugia, soffia al cuore della gente, mentre prova a volar via dal ponte amaro del presente, dietro a qualche nostalgia, o un metro dopo l'orizzonte, sopra il treno della fantasia. Tutti qui, i miei passi all'assalto delle strade di nubi asfalto. Tutti qui, i miei sguardi oltre il cielo in un salto per vederlo una volta dall'alto e arrivare in capo al mondo e alle stelle che non hai mai. Siamo storie di un secondo, di chi non ha vinto mai. Tutti qui, i miei anni alle porte sulle scale di un pianoforte. Tutti qui, i miei pezzi a ingannare la sorte per cantare. Saremo insieme sempre tutti.